E benvenuti a una nuova puntata di Ozium Poetry. E il tema di oggi è il silenzio. Il silenzio, questa idea nasce da un libricino piccolo dal punto di vista estetico, ma molto grande dal punto di vista dei contenuti, che ha scritto la dottoressa Marilia Albanese. Il titolo del libro è Tacitamente, edito da Mimesis per l'Accademia del Silenzio, e Marilia Albanese è già stata in trasmissione telefonicamente. Oggi invece abbiamo la fortuna di averla qui personalmente e io sono molto contento che ci sia anche Caterina Fidanza, che con me porterà avanti la chiacchierata con Marilia, perché il tema di oggi è appunto questo libricino e Marilia lo ha definito un eserciziario. E quindi magari prendete carta e penna, che oltre a cercare poi il libro nelle vostre librerie potete prendere qualche appunto, qualche consiglio pratico che ci darà Marilia. Benvenuta ad Ozium Poetry, Marilia.
Buongiorno a tutti, grazie.
Caterina, ciao. Buongiorno. Anche a te, buongiorno. E Marilia, com'è nata l'idea di questo libro? Che esigenza di silenzio percepiva quando...
Ma più che altro trovare anche qualcosa di pratico per sostenere questa via del silenzio, perché dal punto di vista concettuale si è scritto tanto, si può scrivere ancora di più, ma poi la domanda essenziale è: ok, come? Come posso avvicinarmi a questa pratica con degli esercizi molto semplici, praticabili ovunque, cioè senza dovermi trasferire in un centro yoga piuttosto che in un ritiro e via
dicendo? In una stanza isolata, diciamo così, perché il punto è: facciamo una puntata sulla consapevolezza dell'apprezzare questo silenzio e nel silenzio troviamo, oltre che noi stessi, e questo può anche fare paura in certi casi, e quindi poi affronteremo anche questo argomento, ma perché l'esigenza e l'importanza del silenzio? Cosa ci può dire? Perché già il titolo, la metafora tacita trattino mente è amplissimo.
Ma più che altro perché il grosso problema che ci troviamo ad affrontare ogni giorno è questa schiavitù nei confronti della mente, cioè questa ridda di pensieri che continuamente ci portano anche dove non vogliamo andare. Quindi com'è possibile cercare di limitare questo proliferare del pensiero, di avere un pochettino più di padronanza della mente, cercando di fare un po' di spazio, di alleggerire, di pacificare, quindi usiamo un termine nuovo, di silenziare in qualche modo la mente, o perlomeno avviarci a farlo. Quindi l'esigenza è proprio un'esigenza di benessere, di aiuto a se stessi, per non essere in balia continuamente di questi rumori interiori.
Certo. E partiamo subito al centro della questione. Potremmo definire la cosa meditazione, anche se la parola meditazione, come si diceva, oggi vuol dire tutto e niente, un po' abusata. Cosa stai facendo? Sto meditando. Ma sì, ma che vuol dire? Cioè, stai pensando, non stai pensando, stai facendo spazio tra passato, futuro, sei nel qui e ora, sei nel presente. Questo termine meditare, appunto un po' abusato, lei lo aveva definito meglio come essere presenti.
Sì, io sto al di qua della meditazione, cioè sto in una quotidianità un po' più semplice. A volte ho veramente un po' di dubbi quando si parla così tout court di meditazione. Direi che la prima cosa da fare è essere presenti, consapevolmente presenti a quello che si fa nella quotidianità, quindi nelle piccole cose, perché questa presenza ci dà anche una possibilità maggiore di intervenire, di governare la nostra interiorità. Che cosa sto facendo in questo momento? Sto scrivendo, sto lavando i piatti, sto parlando, sto ascoltando, ci sono. Ecco, in che misura ci sono? Proprio come esercizio quasi quotidiano, almeno una volta o due nella giornata, fermarsi e dirsi: ok, che cosa sto davvero facendo?
Certo, Infatti, a pagina 32, lei scrive: «Così come il silenzio è il grembo della parola, così l'immobilità è la fonte del movimento». E a questo proposito ho trovato nel libro un esercizio bellissimo che lei presenta, la camminata in tre tempi, dopo ne parliamo durante la trasmissione, per prendere appunto consapevolezza nell'autosservazione, nel concedersi una pausa e nel domandarsi almeno una volta al giorno: ma la postura che sto assumendo è corretta o sono storto, devo riprendere i contatti, la schiena è dritta, i muscoli sono rilassati, la mia voce è normale o è alterata, ciò che sto mangiando lo percepisco o ingurgito?
Sì, cioè c'è questa necessità di coinvolgere il corpo in questo percorso. Non parlo di coinvolgimento ad alto livello, come possono essere appunto le posture dello yoga o determinate discipline di questo genere. Parlo proprio dell'ascolto del corpo. Quindi la revisione della postura sembra una cosa da nulla, ma ha un grande obiettivo. Prima di tutto quello di staccarmi da ciò che mi circonda per concentrarmi su me stessa nella dimensione completa e prima di tutto nel mio essere corpo, e quindi sentirlo e vedere come mi rapporto al corpo. Questo mi permette di avere un'indicazione delle tensioni, delle parti dolenti, e da lì di fare un passo più oltre, vedere che cosa ci può essere dietro di psicologico, senza anche qui andare a scomodare alti livelli di psicologia.
Certo.
Ma la tensione può essere un affaticamento, un dover subire o affrontare qualcosa che non mi convince fino in fondo.
Sì.
Portare lì l'attenzione, cioè creare quello che credo sia un circuito virtuoso, e cioè la mente, il corpo e il cuore. Quando queste tre modalità di essere e di esserci collaborano tra di loro, si riesce ad avere una maggiore armonia con se stessi.
Si crea un baricentro, certo, è il punto centrale. Infatti lei scrive anche che è tutto orientato a percepire la differenza tra l'avere un corpo ed essere un corpo.
Sì, e per scoprire anche che poi questa differenza non è così netta, che c'è un continuo processo,
scambio, sì.
Sì, di sentirsi corpo, di avere un corpo, di prendere le distanze quando è necessario, di entrarci invece in pieno quando è altrettanto necessario. Però diciamo che il comune denominatore è l'ascolto, ma l'ascolto può esserci solo quando c'è silenzio.
Sì.
Ecco che si ritorna sempre a questa pratica del silenzio, che va dai piccoli livelli a cui facevo cenno prima, a invece i livelli altissimi, metafisici, soprattutto nella cultura indiana, il silenzio come pratica buddista, come pratica meditativa, però calandolo nella realtà. Per questo avevo bisogno di un esercizio, di qualcosa di molto semplice.
Ecco, e adesso, dopo la pausa musicale con un grande compositore inglese che di meditazione ci capiva, John Lennon, ci ascoltiamo una metafora, Mind Games. A tra poco.
Playing the
E rientriamo ad Ozium Poetry con Marilia Albanese e Caterina Fidanza. Due parole su perché ho scelto questa canzone, che il cui titolo tradotto è Giochi mentali, che vuole legarsi al concetto del libro di Marilia. I giochi mentali sono quelli che in realtà ci tolgono l'armonia, perché sono quelle cose che ci portano un po' fuori, che ci squilibrano. Però se si è in armonia con l'universo, noi ci accorgiamo che ogni cosa ci va bene e stiamo bene quando siamo in armonia con l'universo. E forse il concetto di silenzio da cercare, adesso poi la ricetta ce la darà Marilia perché è lei la dottoressa in questione, ma se noi siamo in armonia con l'universo le cose ci vanno bene e noi stiamo bene, ma anche fisicamente, non solo dal punto di vista mentale. E che cos'è che alla fine, tirando i fili, scatena tutto questo? Beh, la canzone parla di amore praticamente dalla prima all'ultima strofa, quindi essere in pace con gli altri per essere in pace con se stesso. E questa armonia di fondo, se noi la cerchiamo, saremo capaci di trovarla. Adesso volevo che anche Caterina però dicesse qualche cosa, facesse qualche domanda a Marilia.
Allora, intanto sono molto contenta di essere qua, grazie Marcello.
Sei di casa.
Dunque, mi hanno colpito vari temi nel libricino, perché appunto, come si diceva, piccolo ma denso, intenso, pieno di belli spunti. In particolar modo volevo fare una domanda sul concetto di responsabilità. Allora, mi è piaciuto tantissimo il collegamento che la dottoressa Albanese fa tra prana come disciplina, pranayama, scusate, come disciplina che regola il prana, quindi la forza vitale, il respiro, e come un'educazione al vivere con responsabilità, perché responsabilità è intesa proprio come etimologicamente l'abilità a rispondere. Quindi mi piacerebbe che la dottoressa Albanese dicesse due cose su questo concetto, per me importantissimo.
Beh, l'abilità nel rispondere presuppone la capacità nel comprendere la domanda, perché soltanto se siamo in grado appunto di avere il quadro del contesto possiamo muoverci in maniera più efficace, non dico giusto o sbagliato,
efficace, la parola giusta.
E il collegamento con il pranayama, in questo caso nel libricino, non la vera tecnica che si articola in tante modalità di respirazione, ma l'attenzione a qualcosa che abbiamo sempre con noi, cioè il respiro. Qual è dunque il rapporto tra questa attenzione al respiro e alla responsabilità? L'ancoraggio, cioè ancorarsi a qualcosa, esserci.
Prima ricetta, attenzione, questa è la spiegazione, cari ascoltatori, prendete nota, allora, l'ancoraggio.
Allora, mettiamo in chiaro che io non ho ricette ma proposte.
Beh, certo.
Ci tengo molto a sapere.
Noi andiamo anche in...
L'ancoraggio tra l'altro
nel concreto
ha un retroterra culturale di grande spessore,
certo,
perché nel percorso yogico ad 8 livelli è dharana,
certo,
cioè la concentrazione, la capacità di tenersi a qualcosa.
Sì.
Se noi partiamo dal presupposto che questi giochi della mente in effetti sono dei flussi di pensiero che ci sballottano a destra e a sinistra, abbiamo bisogno di un'ancora.
In latino si potrebbe dire anche ite nunc, qui e ora, restare nel presente.
Certo, e il problema è sempre lo stesso, come? Perché dal punto di vista concettuale siamo tutti d'accordo, ma come fare? Cioè, per esempio, cercando di utilizzare quello che abbiamo sempre con noi e di cui siamo così poco consapevoli.
Che è proprio il respiro, si diceva. Ecco.
Il respiro, quindi la concentrazione sul respiro, che prevede proprio l'ascolto del ritmo respiratorio, fermarsi un attimo, sdraiarsi o sedersi perché non è necessaria una postura precisa, mettere magari le mani sull'addome
per sentire la respirazione addominale, come si muove,
sentire solo che cosa accade,
certo,
senza giudizio,
certo,
e senza trasformare,
certo,
qualche cosa, ma esserne consapevoli. Dopodiché si può magari mettere l'esercizietto del contare mentalmente da 1 a 10, ma in che modo? Dividendo sempre mentalmente il numero in due parti, 1, 2, In che senso? In una parte inspiro e nell'altra espiro. Quindi mentalmente, ad agio, da 1 a 10, essendo consapevoli di questi due movimenti, inspiro ed espiro, che mi aiutano a stare. E sembra molto facile.
Io le chiedo di portarlo in radio almeno fino al 4. Facciamo 5,
facciamo
dai.
Una prova.
Sì, Mariglia,
allora,
forza.
Però lo possiamo fare solo mentalmente.
Certo,
perché se io dico uno, non riesco
uno.
A
ecco, ma... inspiro.
No, normale.
No, espiro.
Normale.
Sì, ma lo dobbiamo caricare per gli ascoltatori. Certo, bisogna rimanere, farlo in ascolto,
okay, allora,
fisiologicamente.
Proviamo a fare questi pochi attimi di silenzio, immaginando dentro di noi di contare solo da 1 a 5 e poi ci rivediamo quando abbiamo finito questo piccolissimo esercizietto.
Prego. Ecco, in radio non si può fare più silenzio di così.
Esatto, cioè vedete già l'angoscia di uno spazio di silenzio all'interno di un luogo dove appunto non si dovrebbe far silenzio. Secondo, siamo riusciti a stare con il pensiero solo sulla respirazione?
Io non potevo, no. Ovviamente per motivi tecnici, ma voi sì.
Però com'è difficile, adesso scherzi a parte, non avere le intrusioni della mente.
Molto difficile.
Cittavritti,
esatto.
Famose, i vortici della mente.
I vortici della mente. Quindi sono esercizi, ripeto, apparentemente banali, ma la difficoltà a volte non sta nelle cose difficili, ma nelle cose semplici.
Sì, perché ci sfuggono e non le osserviamo mai. Qui si tratta di stare proprio in ascolto.
Sì, in ascolto del nostro respiro, ma senza giudicarlo. Questo
certo.
È l'altro passaggio importante.
Questo, sì.
Così com'è.
Il grande insegnamento dello yoga, il senza giudizio,
sì.
Cioè vedere quello che c'è, stare con quello che c'è, senza voler per forza
senza forzare
performare
nulla,
certo.
E invece noi siamo fortemente condizionati dai pregiudizi, preconcetti, precognizioni, tutto quello che volete, no? Siamo avanti o indietro. Riuscire a stare nel presente, lei diceva prima, hic et nunc, qui e adesso, è estremamente difficile.
È difficile, però nel suo esercizio c'è. Senti, l'ascolto del respiro, per esempio, ma proprio l'ascolto del respiro come spostamento dell'aria, l'aria che entra dalle narici, l'aria che esce dalle narici. Già questa piccola osservazione del sé che possiamo fare adesso, dico una banalità, seduti anche nel bagno, per carità, mentre ci siamo lavati i denti o abbiamo lavato le mani, ci sediamo 5 minuti e ascoltiamo l'aria che entra, l'aria che esce. Questa percezione di aria fresca e calda che entra e che esce già è un aiuto formidabile, o sbaglio?
Ed è già un passo molto avanti, perché ha già allora la percezione di questa differenza della temperatura dell'aria, del movimento, della parte del naso in cui sbatte. Ma qui siamo già avanti.
Noi dobbiamo far crescere i nostri ascoltatori, quindi...
Ma io ritengo che proprio il problema sia quello di stare... di essere capaci di stare nelle piccolissime cose senza ritenerle banali,
certo.
Rendendosi conto che invece sono proprio quei piccoli attimi, quelle piccole attenzioni e quelle piccole trasformazioni che portano poi progressivamente ad una capacità migliore di gestire se stessi. Qui non si parla di miracoli.
No, anzi, qui si parla di quotidianità e raggiungere quello che la quotidianità ci deve vivere insieme a noi in armonia, ecco, credo che questo sia.
E poi in una maniera molto concreta, la mente è fisica, quindi come faccio piccoli esercizi di ginnastica per aiutarmi per l'artrosi cervicale o per la flessibilità della colonna e quindi ne faccio adeguati alla mia capacità, con costanza, eccetera. La stessa cosa va fatta con la mente. Non siamo ancora riusciti bene ad assimilare questo concetto. Noi siamo figli di Platone, siamo figli della dicotomia tra corpo e tra, anima, certo, che poi è diventato corpo e mente. Ma sono la stessa cosa.
Eh sì, è l'unione delle due cose che
quindi le tecniche che usa per il corpo vanno usate anche
per la mente.
È un organo di senso come gli altri per lo yoga.
Eh sì.
Certo, è il sesto, quello che coordina tutti gli altri e che è influenzato da tutti gli altri.
Certo, e poi l'altro esercizio che ho trovato nel libro magico, bellissimo, è la camminata in tre tempi. Allora, in radio non ve la possiamo far vedere, però Marilia ce la può, vi può incuriosire su come praticare, non dico appunto la meditazione, ma la presenza di sé nell'atto della camminata per percepirla e quindi renderla consapevole e importante.
Sì, di nuovo siamo a qualcosa che abbiamo sempre con noi. Abbiamo visto la respirazione, il movimento. Quindi provare a rallentare sempre di più mentre si cammina e usare una modalità diversa nel camminare, consapevoli dei tre tempi: alzo il piede, lo porto avanti e lo abbasso. Questo è quello che realmente succede nella camminata, ma non ne siamo consapevoli perché è automatico, veloce. Provare invece a sentire questi tre tempi senza fare cose strane, non è che debba alzare chissà quanto il piede, o proprio avere la percezione, magari abbinandoci anche il respiro, di questo lentissimo movimento e di come il corpo cambia peso,
oscilla e trova baricentro differente,
e di come andando avanti ci vengono tante indicazioni, non ci sembra di essere perfettamente in equilibrio, forse perché siamo o troppo avanti o troppo indietro. Che cosa può volermi dire questo essere avanti o indietro? Può essere un'indicazione nelle mie modalità relazionali con me stessa e con gli altri?
Forse domandiamocelo.
Sì. Forse sì, in fin dei conti che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di trovare dei supporti che ci aiutino a una maggiore conoscenza di noi stessi da un lato e a una maggiore possibilità di intervenire con affetto, senza giudizi, per stare un po' meglio, per esserci in una maniera più armonica, più completa. Partendo da cose così essenziali come il respirare e il camminare, che però sono le due cose che ci rendono vivi.
Certo, con cui abbiamo a che fare con noi stessi. Mancherebbe il gusto, ne parlavamo a tavola, delle papille, e anche lì si potrebbe fare eventualmente un lavoro di osservazione.
Sì.
Quando pranziamo, quando...
Anche qui si tratta
di
ritagliarsi un momento di ascolto, quindi fare silenzio su tutto il resto e concentrarsi su quello che stiamo facendo. Stiamo mangiando? Per un minuto o due proviamo a fare solo quello, a sentire il cibo che si muove all'interno della bocca, a percepirne quello che riusciamo a percepire, che sensazione ci dà inghiottire il boccone. Cioè è sempre la stessa proposta: stare con quello che si sta facendo con consapevolezza, senza giudizio e con una grande dose di affetto nei confronti di se stessi, che forse questo non è così presente.
Non è così diffuso.
E soprattutto anche così presente nelle culture, nella cultura indiana a cui tanto attingiamo. Cioè questo concetto dell'amore di sé è forse qualcosa che ci viene un po' di più dalle nostre radici e che, rielaborato in un contesto come quello indiano della presenza, l'attenzione e la concentrazione, dà degli ottimi risultati.
Meraviglioso, grazie. Io adesso però sul discorso dell'India ascolterei un pezzo che a me è piaciuto molto, perché non si riesce a capire se c'è del rock, se c'è un po' di jazz, però viene dall'India e quindi ci possiamo mettere qualcosa. Sai Shivani.
కలిగేలా ఆత్మకు ఘర్షణం జరిగింది సాగే ప్రతి నిమిషం మసిమన్నున దాగిన కుందనం మరిగాకే జ్వాలతో జ్వలం మదిలోను మధనం నిత్యం తెలి పెరుగమ్యం
Ecco, allora siamo agli sgoccioli, cara Marilia. Abbiamo detto tante cose veramente condensate. Dopo io spero che prendiate il suo libro, che è appunto tacitamente edito da Mimesis. Marilia Albanese, una domandaccia forse, Caterina, se me l'accetti anche tu. Abbiamo ascoltato una canzone antica, indiana, però resa moderna con la musica. Marilia, una domanda sull'India. Lei è stata in India cinquantina di volte nell'arco della sua grande carriera di indologa, ma che cambiamenti ha visto? Come vede l'India? Abbiamo 2 minuti.
Tanti. Per me troppi, ma anche normali sotto un certo punto di vista. Un allontanamento dalle radici più religiose, più tradizionali, una proiezione nel futuro e un difficile cammino di armonizzazione tra questi due aspetti, la tradizione e la modernità. E non è un cammino incruento, purtroppo.
Sarà doloroso.
Già doloroso.
Pare che il nuovo presidente, io mando così la cosa come mi è stata dai rumors, sia un po' berlusconiano come spirito. È così o mi hanno detto?
Non saprei, non si sa. E non mi pronuncerei. Direi che comunque l'India è rampante sotto certi punti di vista e questo termine è positivo e negativo.
È negativo. Brava Marilia, si è sbrogliata benissimo, Caterina.
Vabbè, non avevamo
dici?
Dubbi.
No, lo so. E io ho cercato di punzecchiare ma mi ha rotto la punta. Vabbè. Sentite, allora io vi ringrazio. Grazie Caterina Fidanza che mi ha sostenuto.
Grazie a te.
Con Marilia che è stata ospite nostro. Ovviamente Marilia tornerà presto con qualche altra idea, perché lei fa bollire in pentola un sacco di cose, quindi. E poi viene da Fiorenzuola col treno, ha fatto un viaggio lunghissimo per arrivare fin qui ed essere di persona, quindi io le mando un bacio radiofonico.
Grazie
cari ascoltatori e alla prossima. Adesso chiudiamo con due sorelle terribili, Nora Jones e Anushka Shankar, figlia del grande
Ravi Shankar.
E alla prossima puntata. Grazie Marilia, grazie Caterina,
grazie.
Presto.
Arrivederci.
Tacitamente, il libro, non dimenticatelo. Thank you.
So